Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 5, versetto 1. Giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui. E tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Ecco un secondo miracolo dopo un discorso in parabole che ci ricollega anche al primo miracolo che Gesù ha fatto in Galilea, sempre su un uomo posseduto dallo spirito, quindi descritto dallo spirito impuro. E questo è fatto, questo miracolo viene compiuto da Gesù nella zona al di là del lago di Tiberiade, nella cosiddetta regione dei Geraseni, e descritto anche in modo molto pittoresco e contiene tanti elementi che proviamo a vedere insieme.
Ma ieri il brano finiva: «Chi è costui a cui obbediscono anche il vento e il mare?» Il brano di oggi descrive una potenza assoluta del Signore invece sui demoni, una grande signoria che costringe il demonio a manifestarsi, a prostrarsi davanti a lui, a scongiurarlo di non tormentarlo, di non farlo uscire dalla terra, di non precipitarlo nell'abisso. con una sottomissione obbligata, assoluta, a cui il demonio non può sottrarsi. Mi sembra che la cosa dominante sia questa grande signoria che il Vangelo ci rivela di Gesù su il forte. È lui che viene rivelato come il più forte. E poi un'altra cosa che è molto sottolineata: per tre volte si dice che questo uomo abitava nei sepolcri, esce dai sepolcri, abita nei sepolcri, e la terza volta di nuovo dice che giorno e notte nei sepolcri gridava e si percuoteva, che è proprio l'opposto del dono della vita che Gesù esprime e costringe a manifestare. E del resto poi il brano finisce anche così, cioè i porci si precipitano e muoiono affogati nel mare, mentre all'uomo liberato viene dato il comando di annunciare la vita, di annunciare l'opera di Dio, la misericordia che ha ricevuto e la salvezza di cui è stato fatto oggetto.
A me ha fatto molta impressione questo uomo che è posseduto da una legione di demoni, una legione 6.000 uomini, e quindi mi sembra che sia proprio il massimo della concentrazione diabolica. E appunto la tomba, le urla, le forze brutali indicano tutti questi elementi, come dire, di disgregazione dell'uomo. Mi ha fatto molta impressione questa volta, e che appunto è un segno che questi elementi di disgregazione, di peccato, di idolatria tenevano legati i popoli pagani. Qui siamo appunto in una zona pagana, ecco. E la seconda cosa, appunto, è già stato accennato: San Luca sottolinea che i demoni volevano chiedevano di essere gettati nell'abisso. Questo mi ha richiamato subito l'Apocalisse. Ecco, abbiamo visto per tre volte nel capitolo 18, ecco, che il diavolo viene incatenato, gettato nell'abisso, nella fornace ardente. Ecco, anche questo chiedono di non essere messi lì, che invece poi appunto alla fine del capitolo 18 dell'Apocalisse si dice proprio che invece il diavolo nei secoli dei secoli, ecco, dovrà, è questo il luogo delle potenze di Satana, insomma. Quindi mi sembrava che qui Gesù proprio fa un esorcismo, ecco, proprio anche la parola stessa, esci da quest'uomo, è la formula di un esorcismo. E quindi, anche se il principe di questo mondo, ecco, quando c'è il Signore presente non può essere, lui deve scomparire, anche se mi ha richiamato molto alcuni passi dell'Apocalisse, non so questa volta, anche se il diavolo precipitò sulla terra, dice che stava lì nell'Apocalisse, e stava sulla terra, però è come se più avanza il regno di Dio sulla terra e più viene respinto il dominio di Satana, ecco, più avanza il Signore. Infatti lo chiedono che vada via, perché il Signore stava avanzando, non so se è la prima volta o l'ultima volta che il Signore visita questa terra, comunque che il diavolo deve retrocedere. L'ultima cosa, ecco, che si gettarono, impossessarono i porci, si gettarono nel mare, ecco. Ho trovato un passo parallelo di Michea 7:19. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Ecco, anche qui mi ha richiamato l'Apocalisse 18:21, quando l'angelo prende una pietra grossa come una mola, la butta nel mare e butta Babilonia, che è, diciamo, un po' il segno di tutti i peccati del mondo. Poi non so, lo dico così, ho letto che il soggetto del versetto 13, affogarono, non sono i demoni, ma sono, cioè non sono i porci, ma sono i demoni che affogarono. I demoni dovevano affogare, no?
Ma è bello anche leggerlo in parallelo con la lettera ai Tessalonicesi, perché dice: voi fratelli, al versetto 5:5, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri, eccetera. Quindi veramente quest'uomo è stato riportato alla vita e alla luce, e come appunto dice la lettera ai Colossesi, al capitolo primo, scusate, ho perso, dice... ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce, e Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Poi c'è l'inno cristologico, egli è immagine del Dio invisibile, eccetera. Quindi mi sembrava veramente che fosse la vittoria di Dio in questo territorio pagano, una vittoria di Dio sui demoni attraverso Gesù, e Gesù, pur avendo detto che era stato mandato solo alle pecore perdute della casa di Israele, in realtà quindi qui è passato all'altra riva, ed è tutto in continuità con quello che abbiamo visto nei giorni precedenti, ieri e l'altro ieri, perché scusate, ho perso il segno, perché anche l'ultima parabola che avevamo visto il segno che aveva fatto della tempesta era un segno della presenza di Dio, del Signore, insomma, e quindi è Lui che domina, è il Creatore che domina su tutto il creato, che domina sulle acque, ed è qui Gesù, appunto, è la presenza di Dio che riscatta quest'uomo.
Al versetto 5 di oggi si dice che appunto questo uomo pieno di demoni, vedendolo da lontano, corre e gli si getta ai piedi. E come aveva detto Chiara, ecco, in queste due, nel brano di ieri, in questo di oggi, la signoria di Dio è da una parte sul cosmo e qui su tutti gli esseri, diciamo, che sono sottoterra, che sono le potenze demoniache. E Filippesi, solo un brano parallelo al capitolo 2 dei Filippesi, c'è questo bel inno cristologico che a un certo punto, il versetto 10, dice: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. E mi sembra che il fatto che si inginocchi davanti a Lui, tutte le potenze sono sottomesse al Signore, perché è Dio.
E allora chiudiamo. A me ha colpito il fatto che all'inizio della sua attività pubblica, troviamo al capitolo primo, addirittura nella sinagoga, un uomo posseduto da uno spirito impuro che gli dice che vuoi da noi, Gesù Nazareno, da noi. E anche qui troviamo ancora uno spirito impuro, però nella terra al di là del lago di Tiberiade, quindi probabilmente in una zona fuori dai confini di Israele. È la prima volta che Gesù esce dai confini di Israele, e in tutti e due sembra quasi sostenere, dire l'Evangelista, è un'interpretazione, che la prima cosa che fa Gesù è il combattimento contro il forte, ma lui è il più forte. E dirà, aveva detto anche che per liberare quelli che sono sottomessi al demonio bisogna prima legare il forte, ma lui è il più forte e lo può fare, e quindi può dimostrare, e sono miracoli dove si mostra questa autorità che Gesù ha sul mondo degli spiriti impuri, insomma, sul male che tiene legato sia tutti, dal quale vuole purificare il suo popolo, ma anche poi tutto gli altri, il mondo pagano che qui è qui rappresentato, l'indemoniato, colui che è posseduto dallo spirito impuro, gli va incontro, però gli va incontro per un motivo, lo vede da lontano, gli va incontro perché Gesù gli stava dicendo, dice l'Evangelista, gli stava dicendo allo spirito impuro, esci da quest'uomo. Quindi l'iniziativa è di Gesù, sembra dire l'Evangelista, che vuole cacciare lo spirito impuro. E poi c'è tutta la descrizione, è molto pittoresca, anche se è anche molto ricca di dettagli, di come Gesù compie il miracolo e di quello che succede anche in qualche particolare. Io penso che sia andata la mandria, comunque non è forse questo il punto centrale, perché altrimenti i mandriani e gli altri non avrebbero protestato in questo modo. Se fosse salvata la mandria, probabilmente il risultato almeno dell'accoglienza sarebbe stato diverso, però non è questo secondo me il punto principale. Il punto principale è che Gesù caccia gli spiriti impuri anche qui, e in questo modo pittoresco, mandandoli, l'Evangelista sottolinea che gli spiriti chiedono a Gesù di non essere cacciati fuori da quel paese. Gesù sembra permetterglielo. Forse si può vedere anche in questo, ci si domanda, ma come mai Gesù permette questa cosa? Si comporta così? Può anche essere il segnale, non so se è giusto o sbagliato, ma comunque che Gesù sta operando ancora in Israele. Il tempo della liberazione dei popoli, dei pagani, ecco, è ancora da venire, dovrà venire, perché Gesù è venuto anche per quello. E infatti ci sarà questo tale che Gesù non accetta fra i suoi, ma che manda a testimoniare quello che egli ha compiuto. E dobbiamo pensarlo come un pagano che va a testimoniare queste cose ai suoi. È una cosa incredibile, molto forte, forse a noi ci sfugge, ma è molto forte, nella, almeno penso, nell'intenzione dell'evangelista. E questo qui che va a dire, nella tua casa, ai tuoi, e annuncia loro che quello che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Ed egli infatti ci va e tutti rimangono meravigliati. Preghiamo dunque insieme, chiediamo al Signore tutte le grazie di cui sentiamo necessità per noi, per tutta la Chiesa, per tutti gli uomini, per tutta l'umanità.